Laser.
عاشقان از دست رفتن همینو بس.
In poco meno di 10 anni, la compagnia El Conde de Torrefiel, fondata a Barcellona da Tania Beyeler e Paolo Gisbert, ha fatto il giro dei maggiori festival d'Europa, dal Kunstfestival des Arts di Bruxelles alle Wiener Festwochen, dalla Triennale d'Arte di Milano al Festival d'Automne, passando per il Théâtre de Vidi a Lausanne e lo Zurichese Theater Spectacle Festival. I luoghi, insomma, in cui il teatro contemporaneo si fa sull'onda lunga del rinnovamento portato dai grandi maestri del nuovo secolo, da Romeo Castellucci a Christoph Marthaler, da Heiner Goebbels a Jan Fabre. Un teatro allusivo, fatto di tableau vivant inquietanti, da scene lente, in cui si muovono figure mascherate tra musica rock e spiagge elettroniche, con una caratteristica del tutto peculiare. Il testo, tornato presente con forza nel lavoro sempre estremamente politico della compagnia, appare il più delle volte su schermi in cui va letto un mondo teatrale caldo di preoccupazioni ipercontemporanee, ma con la freddezza di una riflessione filosofica. Un mondo popolato di riferimenti al cinema di Haneck o ai libri di Houellebecq, un mondo a distanza, avvolgente e straniato al contempo. Incontriamo Tania Beyeler, che è stata coronata quest'anno da un premio svizzero di teatro durante la tournée della compagnia in Francia al Festival Actoral di Marsiglia. El Conde de Torrefiel vi presenta uno spettacolo turbante. Gli spettatori e le spettatrici ricevono un casco audio in cui una voce femminile suadente, quella di una scrittrice, racconta il suo quotidiano e i suoi dubbi. Il romanzo che sta scrivendo si materializza davanti ai nostri occhi con una scena a dir poco raggelante, il casting di un film pornografico che non ci risparmia dettagli anatomici e posizioni erotiche nella freddezza gelida di una performance postmoderna, di un lavoro industrializzato. Nata e cresciuta a Lugano, Tania Beyeler ci racconta come è partita per la Spagna 20 anni fa.
Lo spostamento è stato fortuito. Io andavo a Londra con un'amica e lavoravo in un ufficio legale. La Svizzera non aveva ancora dei convegni con la comunità europea e non mi hanno fatto entrare, mi hanno ritornato a Zurigo, io in lacrime. Dopo una settimana ho detto vado via e sono andata a casa di mia zia a Valencia. Ho iniziato un corso di teatro e lì sono rimasta.
E che tipo di teatro, di scuola, di formazione, di esperienza ha trovato? Perché Valencia poi si è spostata più tardi a Barcellona. Era comunque un mondo molto diverso da quello lasciato in Ticino, in Svizzera, in quello che poteva conoscere del teatro allora.
Sì, effettivamente io a Lugano avevo pochissima cultura teatrale e lì ho iniziato a studiare arte drammatico. Io di formazione sono attrice e proprio a lavorare sul testo, un teatro molto testuale, classico. Questo durante la formazione. Presto ho visto che a Valencia, che è una città, la terza città della Spagna, ma comunque a livello teatrale non è delle più sviluppate, che il limite era molto visibile. Io avevo 25 anni e sono andata a Buenos Aires 4 mesi. Lì andavo a teatro 3 volte al giorno perché hanno una cultura teatrale impressionante. E sono tornata, ho provato ad andare a Madrid, poi sono andata a Barcellona. E Barcellona, il fatto è che la cultura catalana è molto forte, l'identità catalana, il teatro catalano è anche, diciamo, il più esteso. Il mio catalano, io lo parlo perfettamente, ma non è normativo. Allora mi sono ritrovata con il mio amico Marcos Mora, che è il coreografo della compagnia di danza La Veronal, e ho iniziato a lavorare con La Veronal come attrice, ma dentro di uno spettacolo di danza, dunque era molto più versatile, molto più performatico. Lì ho conosciuto Pablo Gisbert, drammaturgo. Lui era già direzionato verso l'écriture de plateau, verso questo tipo di teatro più contemporaneo, più ibrido con altre forme artistiche, e abbiamo iniziato a creare il Conde de Torrefiel con una prospettiva più professionale, diciamo, e da lì sono entrata anche nel modo teatrale meno di testo o meno convenzionale a livello testuale, perché anche a Barcellona noi avevamo uno spazio nella danza, non nel teatro, perché anche Pablo scrive in spagnolo, in castellano, e lì abbiamo iniziato a trovare uno spazio di accoglienza nel mondo della danza.
Romeo Castellucci, grazie di nuovo di essere qui. Quando la sento a lei parlare di teatro, mi viene alla mente un punto concreto, una maniera di pensare il teatro quasi contro teatro.
Sì, 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 infatti la capacità del teatro è anche quella di diventare infinitamente problematico rispetto a se stesso, rispetto al proprio linguaggio, quindi è una forma che si mette in discussione ogni volta. Ma tu dicevi una cosa molto bella, molto importante.
La Spagna di quegli anni, ma anche l'Europa di quegli anni, è in un vero fermento di nuovi modelli teatrali. Se pensiamo solo alla Spagna, i due grandi esempi di Rodrigo García e di Angelica Liddell, che in Spagna è stata conosciuta molto prima che nel resto dell'Europa, e poi di una svizzera e spagnola come Larry Bott, sono stati importanti per voi, proprio per partire con la vostra esperienza teatrale.
Sì, sono stati importanti, e soprattutto anche loro hanno dei modelli comunque di creazione. E Angelica Liddell, per esempio, io la conosco dalle sale alternative. Poi è arrivata Avignone, la Casa della Fuerza, Venezia, e da lì è iniziata a entrare nel mainstream e in un altro tipo di circolo di diffusione. Ma per noi Angelica Liddell era la lavoratrice che l'estate guadagnava soldi in un parco d'attrazioni a PortAventura e poi faceva gli spettacolini nelle sale alternative per 20-30 persone. E quello è anche stato un modello di come lavorare a prescindere dai mezzi.
E Rodrigo García, invece, che viene dalla scrittura. Cioè uno scrittore che diventa uno scrittore di palcoscenico, che insomma è sempre tra i due. È una cosa che resta anche nel vostro teatro, la presenza del testo viene forse anche da questo.
Sì, Rodrigo García è forse il primo germine, la prima influenza diretta soprattutto di Pablo, che è chi scrive i testi. Per lui Rodrigo García era, soprattutto quando Pablo studiava, le pièce che hanno cambiato la sua percezione di quello che si può fare in teatro è Rodrigo García, assolutamente. Cioè Rodrigo García gli dobbiamo tanto in generale, penso, perché ha veramente rotto gli schemi, ha rotto le possibilità.
Prima di toccare precisamente il vostro lavoro, in generale il vostro lavoro si inserisce in un modello di teatro che oggi si chiama l'écriture de plateau, ma si può chiamare la nuova performatività, il post-drammaturgico, quello che vogliamo. Ci sono un sacco di definizioni, che è un po' il teatro che, se vogliamo fare qualche nome fondamentale, è il teatro dei Marthaler e dei Castellucci. L'aver cominciato a fare teatro già all'inizio degli anni del nuovo millennio, anzi un po' di più, perché avete creato la compagnia nel 2010, questo ha significato di essere molto presi in questo nuovo contesto, di un nuovo modo, non solo di una nuova estetica del teatro, ma anche di un nuovo modo di concepire il lavoro in teatro e la costruzione degli spettacoli.
Anche fare con un contesto storico, politico, economico, concreto. Nel 2010 c'è questa grandissima crisi, noi siamo studenti o appena usciti dalla scuola, in un contesto, in questa casa Barcellona, che tutto cade. Le grandi compagnie cadono, non si possono più sostenere, le grandi istituzioni cadono, c'è una crisi tremenda. In Spagna è stata molto profonda, come può essere stata in Grecia o in Italia, in Portogallo, e noi iniziavamo in un momento in cui tutto si distruggeva. Abbiamo trovato un contesto di dover prendere ciò che sembrava utile e riscriverlo in accordo con la situazione sociale o quello che il pubblico poteva sentire come cittadino in quel momento, cosa aveva bisogno in quel momento. E da lì sì che abbiamo preso alcuni elementi che ci interessano, di un Rodrigo, di una Ribot, di un'Angelica, che rompono alcune convenzioni teatrali, ma allo stesso tempo riscriverle per un pubblico che ha vissuto uno shock o una situazione culturale o storica precisa, che dunque precisa di nuove forme di parlarsi, alla fine di comunicarsi.
Mientras estoy aquí contigo, pienso que todo lo que está sucediendo ahora no sería posible si tanto tú como la persona que está en el escenario no tuvierais imaginación. Tu mirada es la que imagina y crea esta realidad que hace posible que pases de no ver nada a ver algo artístico cuando en realidad no hay nada. 3.
Vedendo i vostri spettacoli si sente anche una comunanza con una generazione precisa, che è una generazione europea. Si può pensare a Nova Melancolia in Grecia, si può pensare a King Caleri in Italia, anche a Motus in Italia, anche se fanno più teatro documentario. Il vostro, oltre a essere un teatro estremamente estetico, estremamente basato su delle riflessioni sul valore estetico del teatro, è anche un teatro estremamente contemporaneo, nel senso di immerso in una gioventù europea.
Sì, noi ci proviamo, proviamo a tradurre in scena ciò che ci succede a noi come cittadini dell'anno 2019, 2020 e 2021. Sì che è vero che adesso noi siamo quarantenni, dunque non siamo più la giovane generazione, però sempre proviamo a tradurre in scena quello che a noi ci succede come persone che vivono in un determinato momento storico.
Una delle caratteristiche estetiche di questo vostro lavoro teatrale è questa presenza forte, mutuata anche da Castellucci certamente, della quarta parete. Quarta parete che era questo famoso muro saltato negli anni 60 dal teatro performativo, insomma dal living theater in poi. L'happening aveva rotto questa distanza tra il pubblico e coloro che facevano teatro. Per voi invece è fondamentale istituire questa quarta parete, quasi a mettere a distanza quello che succede sulla scena rispetto al pubblico.
Sebbene noi prendiamo cose o siamo fortemente influenzati dal teatro degli anni 90 o sono un po' le cose che noi abbiamo visto, di cui ci siamo nutriti quando eravamo studenti o stavamo iniziando in questo, era molto importante per noi a partire del 2010, quando noi abbiamo iniziato la nostra carriera professionale, mettere questa barriera della quarta parete, perché sono momenti storici molto diversi. In un momento in cui la realtà o la vita quotidiana di ogni giorno entra nella tua intimità in un modo, cioè ti appella continuamente all'emozione, ti attacca continuamente visualmente, con le parole, veramente c'è un attacco costante a quello che sono gli spazi di intimità. Per noi è importante nel teatro creare questo spazio di intimità, cioè questa distanza tra l'intimità del pubblico come ente individuale e l'opera. E dunque è più un lavoro di seduzione che un lavoro pornografico, nel senso che io non ti attacco con la mia frontalità o non ti interpello direttamente, ma mi presento davanti a te, se vuoi entri. È un po' l'idea di essere un po' meno invasivi nel momento che noi come persone sperimentiamo ogni giorno una certa invasione dall'ordine del reale. I discorsi politici sono assolutamente emotivi, emozionali, non c'è più un appello realmente all'intelletto, ma se i discorsi in generale articolano o vogliono stimolare la parte più viscerale o emotiva, l'impatto veloce, l'impatto facile a livello visuale, a livello discorsivo, e allora noi crediamo che il teatro può essere uno spazio per avere un contrappunto a questo ed essere uno spazio più di tranquillità, più di distanza, in cui lo spettatore entra se vuole, e soprattutto noi sempre diciamo che lavoriamo nella testa dello spettatore.
Questa strategia rientra anche una precisa volontà di intellettualizzare il palcoscenico separando i vari elementi del palcoscenico. Una cosa che si nota molto nella Plaza, per esempio, ma anche in Culture, in questi spettacoli, è il fatto che il testo sia molto importante, cosa che è abbastanza interessante per il teatro contemporaneo, che si dice essere post-drammaturgico, però il testo è scomposto, è denaturalizzato, è staccato da quello che succede sul palcoscenico, come se appunto per entrare nella testa dello spettatore bisognasse lavorare su vari piani separando questi vari piani e scindendo testo, immagini, spesso tableau vivant molto chiari oppure scene molto semplici e molto lente. E questo è il vostro modo appunto per fare appello all'intelligenza dello spettatore?
Sì, l'intelligenza, la sensibilità, l'emozione, proprio questo vuoto, questo gap, questa mancanza, questo vuoto che c'è tra la scena e il testo è riempito dallo spettatore con la propria biografia, il proprio bagaglio culturale e la propria stato emotivo psicosomatico del momento. E dunque l'esperienza è proprio individuale per ognuno. Il fatto di mettere del testo e che sia così articolato ha a che fare col nostro amore per la letteratura in generale. Io trovo rifugio in generale nella letteratura, nel leggere un libro, e per quello anche è vero che in Culture il testo è nelle cuffie, è ascoltato, ma è comunque una voce molto leggera, atona, non ha un'interpretazione emotiva forte. Di solito il nostro testo è proiettato, come andare a teatro. teatro a leggere in 3D. Trovo che possiamo continuare a fare proposte con questa dinamica di lettura, questa dinamica di offrire il testo, perché vedo che ha tante possibilità e soprattutto ognuno quando legge, legge con la propria voce. Io vengo dalla recitazione e amo quando un attore sa articolare un testo, lo passa per il suo corpo e attraverso la sua voce, ma è vero che un attore è sempre un'interferenza nella relazione tra il testo e lo spettatore. Mi piace questa relazione di lettura, ognuno al suo ritmo, lo legge con la propria voce, interpreta le parole a modo suo. Sono questi meccanismi della letteratura che a me piacciono così tanto alla fine.
Todas las historias que conocéis, las historias de los libros, de las películas, de las canciones, todas esperan en un sitio oscuro a que alguien las saque de allí. Ese espacio donde duermen todas las historias se llama imaginación. Es un lugar muy profundo que se encuentra escondido dentro de la cabeza de las personas. En ese rincón oculto, ellas permanecen tranquilas, como vacas, esperando a ser ordeñadas.
Eppure un altro elemento fondamentale dei vostri spettacoli potrebbe essere quello che viene dalla danza e quello che viene dalla performance. Dalla danza, intendiamoci bene, dalla danza contemporanea. Si vede l'influenza di Xavier Leroy, si vede l'influenza per esempio di Jérôme Bel, di tutta quella danza che ha cominciato a decostruire il movimento, eccetera. In scena, nei vostri spettacoli, c'è molto movimento, anche se non è un movimento classico di danza.
Più che danza lo definirei come coreografia. La nostra prima esperienza dove Pablo e io ci siamo conosciuti è stato con la Veronal, con una compagnia di danza. È lì dove abbiamo articolato per la prima volta, ho sperimentato il fatto che il movimento nello spazio e nel tempo è quello che compone lo spettacolo. Però l'elemento coreografico non l'abbiamo mai perso perché ci aiuta molto a non mettere tutto il peso sugli attori come elementi o corpi che sentono, ma sono corpi che eseguono. Questo Castellucci ce l'ha moltissimo. Cioè alla fine l'emozione deve essere nel pubblico, non nel chi fa lo spettacolo. Lo spettacolo ha una struttura che genera un'emozione, non ha un'emozione e chissà se arriva al pubblico.
Si parlava di quarta parete e di questo bisogno anche vostro di lasciare il pubblico costruire quasi il proprio puzzle tra le immagini, il suono, la musica, magari ne parleremo, che è molto presente e molto importante. Parlandone così sembrerebbe che i vostri spettacoli sono piuttosto freddi, è vero, però sono anche spettacoli che affrontano temi estremamente politicamente forti, in primo piano spesso i temi del consumismo, della pornografia, del turismo anche, sono molto presenti all'interno dei vostri spettacoli. Sono spettacoli che sono freddi ma hanno anche qualcosa di leggermente aggressivo per il pubblico.
Ma i temi che trattano sono probabilmente i temi che tutti noi viviamo ogni giorno nella nostra vita quotidiana, sono un po' le problematiche attuali, sono un po' queste, dunque noi le articoliamo in scena attraverso delle immagini, dei movimenti e dei testi anche, però è vero che forse la violenza sta nel fatto che non si dà nessuna risposta, perché neanche noi ce l'abbiamo, ma semplicemente si mette questa problematica in scena, si articola in un modo teatrale e poi uno rimane con la palla in gola e se la deve digerire.
Su questo ho letto alcune interviste vostre, sue e di Pablo Ghisbert, in cui non siete esattamente d'accordo sulla questione della politica. Lui dice il nostro non è mai un teatro politico, è piuttosto una messa laica, e lei invece è più interessata al versante politico, ma non politico della politica, ma politico proprio nel senso di interpellare l'agorà.
La politica è un dominio, diciamo, del reale, la parola politica cerca delle soluzioni. In questo senso non siamo politici perché non abbiamo nessuna soluzione né offriamo soluzioni ai problemi reali della vita. Il teatro è uno spazio a parte, è un ordine, è l'ordine della rappresentazione, questo non bisogna dimenticarlo. Il problema è che oggigiorno, quando la realtà è così impregnata o così confusa con la fiction, quando le fiction sono entrate nella nostra vita quotidiana in un modo così palese che non sai più cosa è vero, cosa no, è tutto molto artificiale, confezionato, la performatività è continua social network, tutti hanno una performatività e si rappresentano a se stessi. Qual è la funzione del teatro? Il teatro, che è lo spazio della rappresentazione, qual è la sua funzione sociale nel momento in cui il dominio della realtà ha preso tutte queste dinamiche della spettacolarità, della rappresentazione?
Questo è il vostro nuovo progetto presentato in una prima parte a Sant'Arcangelo, Ultra Fiction o Ultra Fiction. In realtà il vostro teatro è anche un teatro pieno di riferimenti intellettuali che non sono solo i vostri riferimenti, sono modi di parlare allo spettatore dicendo: ah, Houellebecq ha già scritto su questa cosa, ah, Cassavetes ha già fatto un film, o Lars von Trier ha già fatto un film. È come se voi lanciaste nei vostri spettacoli dei piccoli appigli perché lo spettatore poi si faccia il suo cammino lì dentro, oltre a essere stati gli appigli, penso, per il lavoro vostro.
Secondo me qua è proprio un gioco teatrale, alla fine molto pop, però sì, è una maniera di dire: ehi, noi siamo come voi, siamo nella stessa barca, cioè alla fine tutti leggiamo e vediamo le stesse cose, è tutto molto globalizzato, penso che ha a che fare un po' con questa logica globalizzata in cui alla fine beviamo tutti dalle stesse fonti.
Dann müsste